Ecco carissimi, siamo qui per questa 26esima domenica e abbiamo sempre i Vangeli di Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono né di lì giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro? Si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola di Dio. Una parola severa, ma sapete a chi era indirizzata questa parola? Era indirizzata ai farisei. Quando Gesù parlava, voleva evangelizzare questi qua che, insomma, e quindi sono loro che non si convertono, sono loro che lì avevano ben più di Mosè e i profeti, avevano il figlio di Dio lì davanti e non li hanno creduto. Quindi bisogna un po' situarli nel loro contesto. Allora, come prima reazione, questo Vangelo mi ha suscitato una domanda. Volevo farvela prima, ma poi sono partita con la lettura e allora ve la faccio adesso. Però intanto potevate riflettere, ma chi aveva le chiavi del paradiso prima di San Pietro? Qui abbiamo un Vangelo in cui uno è arrivato nell'aldilà, cioè, e qualcuno gli ha aperto, ma non era San Pietro. Abramo, il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo, e anche il ricco, morì anche il ricco e fu sepolto. Quello non fu portato davanti ad Abramo. Vedete che era Abramo il portiere, il portinaio. E qui vediamo questa situazione. Gesù parlava ai farisei per evangelizzarli, per correggere le concezioni errate che avevano. Loro ritenevano che un certo benessere terreno equivalesse a una benedizione di Dio, perché per loro, per i farisei, l'aldilà era secondario. Poi gli altri non ne parliamo, allora c'erano, diciamo così, due caste, no? I farisei e i sadducei. I sadducei non ci credevano per niente all'aldilà. Per i farisei era più importante l'aldilà. Se ti comporti bene, Dio ti ricompensa qua, e quindi inversamente, se le cose a uno vanno bene, significa che è buono, che è religiosamente a posto, e se vanno male, significa che è fuori strada. E qui Gesù dice il contrario, prima di tutto rivela l'esistenza certa dell'aldilà, alla quale i Sadducei, che erano sicuramente anche loro tra i suoi ascoltatori, non ci credevano per niente. E poi rivela che la sofferenza, una situazione disagiata, non è necessariamente segno di abbandono di Dio, anzi, Dio ascolta il povero che invoca, dice un salmo, e quindi il modo di pensare dei farisei era falso. Gesù voleva correggere, racconta queste parabole per correggere il loro modo, perché il loro modo di pensare, no? Perché in sé, da questo epulone, vengono fuori anche sentimenti buoni. Essendo lì nei tormenti, voleva evitare ai suoi fratelli gli stessi tormenti. E Gesù ribadisce: è inutile che mandi qualcuno perché hanno Mosè i profeti, come dire ai farisei: avete il massimo profeta che ci possa essere, non ci credete. Quindi bisogna capire a chi si rivolgeva il Signore. Ma questa parabola mi suscita anche un'altra, questo dialogo, insomma, mi suscita anche un'altra riflessione. Sapete quale? Che la vita è una sola per tutti. Ah, che bella scoperta, mi direte voi. Che scoperta? L'abbiamo già, scoperta dell'acqua calda, l'avevamo già scoperto questo. Ma pensateci un po' seriamente. Abbiamo una sola possibilità di salvarci. Abbiamo una sola via d'uscita, o meglio, se vogliamo metterla così, abbiamo una sola via d'entrata, entrata in paradiso, che è questa vita presente, finita la quale nessuno ricomincia, non si torna indietro. Chi di voi, chi di noi, siamo sinceri, almeno una volta non si è detto: ah, potessi tornare indietro per non rifare quella determinata scemenza che ha rovinato tutto. Niente da fare. Di vita ne abbiamo una sola. Non abbiamo una per fare le scemenze e un'altra per ripararle. Certo che nella seconda vita saremo tutti bravissimi a non ripetere gli sbagli commessi nella prima, ma sì, dal caso che quella seconda vita non esiste. Quindi, sapete cosa vi dico? Cosa vi ribadisco, perché ve l'ho già detto? I rimorsi fateli venire prima di commettere gli sbagli, non dopo. Chiedete il dono del consiglio per evitare il più disastri possibile, perché quando ormai il pasticcio è combinato, come fare per disfarlo? Quando il naso è rotto, come fare perché non sia rotto? Meglio non romperselo prima piuttosto che doverlo riparare in seguito, eh? E è importante insistere su questo punto, perché Gesù raccontava questa parabola, come vi dicevo, ai farisei, che ritenevano che un certo benessere terrestre potesse equivalere a una benedizione di Dio, eh? Se ti comporti bene, Dio ti ricompensa già in questa vita, il che portava a concludere inevitabilmente che se tutto ti andava male, eri sulla strada sbagliata. E Gesù con questa parabola corregge questa concezione sbagliata della retribuzione. Il ricco nella sua vita apparentemente era fortunato, ma il benedetto da Dio fu il povero Lazzaro, sfortunato nella vita, ma salvo per l'eternità. E quindi Gesù rivela proprio l'esistenza certa dell'aldilà, soprattutto ai Sadducei che non ci credevano proprio. E rivela che la tribolazione non solo non è segno di abbandono da parte di Dio, ma vissuta bene può essere segno sicuro di salvezza eterna. E l'altra cosa che emerge da questa parabola è che il ricco non ha neanche un nome proprio, e epulone vuol dire uno che banchettava lautamente tutti i giorni, è un aggettivo, non è epulabatur quotidie, si dice in latino, no, non è un nome proprio, eh. Il ricco epulone, infatti, non ha un nome proprio, mentre il povero ha un nome, guardate che nelle parabole non c'è mai il nome proprio, è l'unica, credo che sia l'unica, ci dice sempre il pastore, aveva perso una pecora, la donna una dramma, non si dice mai il nome. Qui si dice il nome del povero, Lazzaro, El Azar, che vuol dire Dio benedice in ebraico, Dio aiuta, E non solo il nome, ma anche un titolo davanti. Ah, quello è l'unico titolo che dovremmo presentare quando arriveremo alla porta, che questa volta ci aprirà San Pietro. Sarà bravo, perché adesso siamo nel Nuovo Testamento. Aveva anche un titolo, Il povero Lazzaro. Questo non è un aggettivo, questo è un titolo onorifico. Questo è molto più che onorevole, eminenza o eccellenza, Povero Lazzaro, Quindi, questo titolo ci spalancherà le porte del paradiso. Allora, il povero Lazzaro ha tribolato sulla terra, ha affrontato le tribolazioni che la vita gli presentavano, ma poi è stato introdotto al paradiso. E qui c'è una cosa anche di difficile comprensione, no? L'Epulone chiede ad Abramo che permetta a Lazzaro di intingere il dito nell'acqua, in una goccia d'acqua per calmare la sua arsura, no? Oppure di mandare qualcuno ad avvisare i suoi fratelli, no? E il Signore dà questa risposta: se non credono a Mosè i profeti, anche se qualcuno risorgesse dai morti, non ci crederebbero. Ma a me una volta è venuto a dare una risposta. Quando senti dire che dall'aldilà, ma nessuno è mai tornato, dico, ti capitasse che ti tornasse qualcuno dall'aldilà, avresti una fifa tremenda, ti augureresti che non succeda più. Il Signore ci dà tutti i segni in questa vita. Per credere, noi crediamo che se ne avessimo altri crederemmo, ma invece non crediamo con quelli che abbiamo. Non è moltiplicando i segni che crediamo, è aumentando la fede che crediamo. E quindi la seconda conclusione che possiamo trarre è questa: l'esistenza certa dell'aldilà, del paradiso, è che il Signore è andato a prepararci un posto lì, non altrove. Ha scritto i nostri nomi lassù, non altrove. C'è già la sedia pronta lì. Non può ancora scriverci il nostro nome, perché poi, insomma, poi dovrebbe cancellarlo se non ci arrivassimo, ma ha già la penna in mano. Dunque, abbiamo questa certezza che se c'è la predestinazione, il Signore ci è predestinati tutti al paradiso, vuole che tutti siamo salvi, dove ha un chiodo fisso, vuole riempire tutti i posti che ci sono in paradiso, E quindi non, come dire, non facciamoci arzigogoliamo, ma qualcuno è predestinato di qua, l'altro è predestinato di là, ma che, vi ripeto, quello che aveva detto il cardinale Dulbach, gli chiedevano se c'era la predestinazione. Ha detto: Dio predestina tutti al paradiso. l'altro, il maligno, predestina tutti all'inferno, e la tua libertà stabilisce dove andare. Vedete che responsabilità enorme abbiamo di questa vita che è una sola, non si ricomincia. E abbiamo questa libertà che... è molto misteriosa, può far sì che... cioè dobbiamo metterla nelle mani di Dio, che non ci permetta di... che è un'arma a doppio taglio questa libertà, che non ci permetta di usarne male per la nostra perdizione, per carità, ma neanche per sogno. Noi abbiamo una natura umana che... atto dopo atto, non è come gli angeli. Avremo la settimana entrante la festa degli arcangeli, San Michele, San Gabriele, San Raffaele. Ebbene, gli angeli sono istantanei, non sono discorsivi, non fanno scelte successive una dopo l'altra. E infatti quelli che hanno detto no e sono stati precipitati, quelli che hanno detto sì e sono stati innalzati. Mentre l'uomo oggi può dire no, per fortuna domani può dire sì. E, infatti Adamo ed Eva sono stati salvati per la loro, diciamo così, la loro stupidità, non capivano bene il guaio che avevano combinato, e, mentre invece l'altro, Lucifero, è stato precipitato perché capiva benissimo. Quindi noi abbiamo una natura umana che non è confermata in grazia, giorno dopo giorno deve fare delle scelte. Solo Maria è stata confermata in grazia. E poi volevo farvi una domanda, vi ho parlato degli angeli, ho accennato agli angeli. Allora, secondo voi gli angeli avevano la fede? Io parlo degli angeli buoni, San Michele, San Gabriele, San Raffaele, tutta la scorta. Ebbene no. Erano nel regime della visione, vedevano Dio faccia a faccia, ecco perché non potevano più peccare. Ma quando noi vedremo Dio faccia a faccia, ma non sarà impossibile peccare, perché sarà di uno splendore, di una bellezza incredibile, incommensurabile, che Non vogliamo più abbandonarla neanche per una frazione di secondo. E quindi neanche Adamo ed Eva erano confermati in grazia, perché se avessero visto Dio faccia a faccia, cioè Dio passeggiava con loro, ma dovevano comunque affrontare una prova a causa della loro libertà, dovevano esercitare la loro libertà. E questa libertà... E questa libertà è un'arma a doppio taglio. Allora, passo adesso alla pillola di astrofisica, perché l'altra volta vi avevo detto che... Ah, vi ho fatto una domanda, anche oggi ve la faccio sotto forma di domanda. Vi avevo chiesto perché la notte è nera. E la risposta astrofisica è: non è perché non c'è il sole, ma è perché l'universo è in espansione. Riassumo, così imparate nuove nozioni. L'universo è in espansione, no? Cioè è stato lanciato miliardi di anni fa, 17, 15, insomma non sono ancora tutti concordi sull'età, ma comunque sia, e si espande, no? Cioè, all'inizio era tutto molto concentrato, quindi le fonti luminose erano molto ravvicinate, galassie, stelle, per cui era luminosissimo. Espandendosi le fonti luminose si allontanano le une dalle altre, come se voi gonfiate un palloncino con dei pois disegnati sopra, man mano che lo gonfiate i pois si allontanano gli uni dagli altri, ecco. E la notte è sempre più nera, perché le fonti luminose si allontanano le une, perché l'universo è in espansione, quindi le fonti luminose si lontanano le une dalle altre.
Adesso vi faccio quest'altra domanda. Ma dove si espande l'universo? Perché quando noi parliamo di universo, non è che parliamo di un oggetto, una palla, che tu gonfi in una stanza vuota. L'universo è tutto quello che c'è, spazio, tempo, tutto, comprende tutto. Cosa rispondere a questo? Dove si espande l'universo? Non è un palloncino che si espande in una stanza. Ebbene, sapete qual è la risposta? Ah, intrigante, veramente. C'è un'unica risposta. L'universo si espande verso il futuro. Ecco, la prossima volta vi parlerò di un tema interessantissimo. La domanda di astrofisica sarà: la freccia del tempo. C'è una freccia del tempo. Quindi l'universo si espande verso il futuro. E infatti, chi osserva l'universo, più guarda indietro nello spazio, più guarda indietro nel tempo, ma sempre nel passato. Guardando indietro, o si può anche dire avanti come volete, nello spazio, si può anche dire avanti nello spazio, ma tanto è lo stesso, si guarda indietro nel tempo. Ecco, allora, adesso passo alla vitamina spirituale. Ne ho trovata una molto intrigante. Cos'è il coraggio? Sapete cos'è il coraggio? Il coraggio non è nient'altro che la paura che ha fatto le sue preghiere. Oh, mi raccomando, allora, il momento critico, il momento eroico, il mattino quando vi svegliate, che vi prende, fate le preghiere, e così la paura si trasforma in coraggio. Ecco, carissimi, allora, se volete libro, chiarimenti o cose varie, il numero è 338 75 53 847, e poi potete guardare il sito In Cammino con Gesù. Ecco, carissimi, allora vi auguro una santa domenica e noi ci sentiamo sabato prossimo alla stessa ora. Ciao a tutti da Vilma.